quell'altra volta ci siamo fermati sulla dimensione della risurrezione come evento della storia, quindi la tomba vuota, le apparizioni, la nascita della comunità cristiana, appunto. No. Questa sera vorremmo fermarci sul significato della risurrezione in rapporto alla storia della salvezza, no? Anche se una prospettiva che già l'altra volta abbiamo accostato, perché nelle apparizioni, nelle cosiddette apparizioni, le spiegazioni delle scritture, pensate a Emmaus appunto, la spiegazione delle scritture che il risorto fa ai suoi discepoli introduce questa prospettiva, appunto, legge il suo evento, la sua morte e resurrezione, alla luce della storia della salvezza. Però là ci siamo interessati a questa prospettiva per ciò che proiettava sul destino di Gesù, cioè le scritture illuminavano il senso della morte e resurrezione di Gesù. Questa sera invece vorremmo fermarci su cosa vuol dire per noi, in questo senso appunto, la resurrezione all'interno della storia della salvezza, cioè la resurrezione in quanto riguarda tutti noi, in quanto ci salva appunto, no? Non so, è abbastanza chiaro il taglio che vogliamo dare. Quindi rileggeremo il piano delle scritture unite alle parole di Gesù dei discepoli, interessandoci a ciò che è avvenuto per noi, pro nobis, no? È morto e risorto per noi, a nostro favore, no? A ciò che è avvenuto per noi nella resurrezione di Gesù, che considereremo quindi come un evento di salvezza universale, salvezza di tutti gli uomini. Mi fermo perché la prospettiva è proprio fantastica, no? La resurrezione di Gesù come evento di salvezza per tutti gli uomini, quindi come al centro del piano di Dio sull'umanità, no? Faremo attenzione in questa lettura, questa è un taglio, una caratteristica che cerchiamo di conservare in tutti questi approcci, faremo attenzione a non separare morte e resurrezione, perché se si separano, come abbiamo fatto molte volte nella catechesi, come facciamo nella spiritualità tante volte, se si separano si finisce poi di identificare la salvezza, l'opera della salvezza, nella sofferenza che Gesù ha sopportato per espiare i nostri peccati, in ordine alla giustizia di Dio. Adesso non mi fermo su queste categorie del nostro catechismo, ma penso si capisca, no? Allora, se io considero la morte in se stessa, tendo a accentuare la morte nel suo valore salvifico come sofferenza sopportata da Gesù per espiare i nostri peccati per ordine della giustizia divina, no? E la resurrezione, se si separa appunto morte e resurrezione, facilmente staccata dalla storia, dal disegno della storia, la resurrezione si riduce al successo di Gesù, alla glorificazione di Gesù in Dio e alla ricompensa che attende noi in cielo, no? È risorto Lui e poi risorgeremo anche noi. Cioè, questa visione, vedete, sono passaggi molto, molto densi, però secondo me è utile tentare alle volte queste sintesi, no? Cioè la nostra maniera di considerare che Gesù ci ha salvato con la sua sofferenza in croce e di pensare la resurrezione come una situazione in cui è andato il Signore risorto e ci andremo anche noi, deriva dal fatto di separare morte e resurrezione e non legarla al disegno della parola di Dio nella storia, appunto, no? In questo modo noi ci impediamo di vedere nella morte di Gesù l'atto che sigilla il perdono, la riconciliazione di Dio verso gli uomini, no? Il perdono gratuito del Padre, il sigillo supremo al suo amore, e di vedere la nostra resurrezione compiersi in quella di Gesù grazie al lavoro del suo Spirito in noi. Se le separiamo succede così. Se invece noi le teniamo unite, la morte e la resurrezione, allora si vede che la potenza della resurrezione lavora già in anticipo nella sua morte, per distruggere ogni morte. E la sua morte produce frutto nella sua resurrezione, è un seme di vita eterna. No. E allora saranno questi i due versanti della meditazione di questa sera, no? La liberazione dalla morte, operata dalla morte di Gesù. Cosa vuol dire per noi la morte di Gesù? Ci ha liberato dalla morte. No. E secondo, la nuova creazione. Cosa vuol dire che in Gesù siamo risorti a una nuova vita, appunto, no? Questi sono i due versanti del progetto di Dio, che attraversa la storia dell'umanità al di là, fin dall'origine, e al di qua, fino alla fine. Cioè l'evento di Cristo, appunto, nel piano di Dio, agisce da principio fino alla fine. È al centro, ma è l'alfa e l'omega, come canteremo la notte di Pasqua, no? Allora, cominciamo. La liberazione dalla morte, operata dalla morte di Gesù. Mi trovavo l'altro giorno in un gruppo, non dico a parlare così, ma ci stavamo confrontando un po' su questa idea che Cristo è fin dal principio, che non c'è appunto creato l'uomo nello stato naturale, poi siccome ha peccato Cristo si è incarnato. È una prospettiva, mi dispiace, bisogna dirlo, falsa. Certo che contiene delle intenzioni vere, ma così è falsa, appunto. E notavo come le persone che erano lì assolutamente questa prospettiva non l'avevano presente. Quindi, vedete, dopo decenni e decenni che la Chiesa sta riproponendo un'altra catechesi, un'altra predicazione, no? Vedete come in buona parte dei fedeli queste prospettive non siano affatto entrate, no? La fatica di queste cose, se non si lavora è difficile che entrino, Allora, per capire questa prospettiva che con la sua morte Gesù ci ha liberati dalla morte, bisogna partire appunto dalla concezione che Dio ha della storia, cioè la concezione della storia alla luce della rivelazione, la storia come storia della salvezza. E in questo senso il punto di partenza è che Dio non ha mai avuto che un solo progetto per l'uomo. Non ne ha avuto uno, poi siccome l'uomo ha fatto così, ne ha inventato un altro, poi ancora un altro. E l'unico progetto che Dio ha per l'uomo è di dargli la vita per sempre. Non è che è morto perché ha fatto il peccato, poi lui gliel'ha ridata, poi l'ha persa, poi se decide. Nel suo amore Dio non ha mai avuto che un solo progetto per l'uomo, che è un progetto di vita felice. Creando l'uomo a sua immagine, lo ha destinato a una vita eterna. L'ha destinato alla grazia, alla partecipazione della sua vita eterna, l'immortalità appunto, no? L'immortalità dell'anima, che è una categoria filosofica, alla vita eterna appunto. Però l'uomo nasce dalla terra e quindi è sottomesso alla morte. La morte che regola tutto ciò che incomincia a esistere. Ciò che incomincia a esistere finisce anche di esistere. In questo senso l'uomo non può entrare in Dio che a condizione di rinascere di nuovo, di rinascere dall'alto. Se lo accetta liberamente. Queste sono le grandi categorie del catechismo, no? La grazia, la libertà. Così Paolo può dire che Dio ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo per vivere della sua vita, cioè per essere santi, immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Questo è l'inizio della lettera agli Efesini, no? E nella lettera ai Colossesi, ancora più esplicitamente, dice Dio ci ha creati in Cristo, grazie a Cristo, per Cristo siamo stati creati. E ai Romani, Dio ha deciso fin dall'inizio di strapparci dalla morte e di donarci accesso a Lui mediante la resurrezione di Cristo. È la resurrezione di Cristo che ci crea come figli di Dio. Vedete cosa, che tipo di rivelazione contiene la fede nella resurrezione di Gesù, no? Il senso della creazione, capite? La seconda nascita, mediante la resurrezione di Cristo, la cui perfetta obbedienza al disegno d'amore di Dio ha diffuso la sua grazia sulla moltitudine degli uomini. Tutti gli uomini hanno peccato, ma sovrabbondante sul peccato degli uomini è la grazia di Cristo. No. Quindi cerco di ridire questa cosa qui, no, con altre parole. La resurrezione di Cristo dispiega la sua potenza di liberazione dalla morte nella storia degli uomini fin dal suo inizio. Essa è inserita nell'immagine di Dio che noi portiamo dentro come un appello, come una promessa, come un'attesa, come una grazia, come un dinamismo che apre lo spirito dell'uomo a Dio su un'alterità appunto assoluta, che orienta le sue scelte di vita verso una trascendenza infinita, che sollecita la sua libertà verso la parola creatrice. Cioè questo è il dinamismo della resurrezione, è l'obbedienza della fede, è la vita accolta da Dio, è l'obbedienza alla parola di Dio, capito? È aprire la bocca a Dio che ci dà la vita, no? Questa è una dimensione, cioè questa che unisce creazione e salvezza, è una dimensione che nella Bibbia è evidente. Nell'Antico Testamento, creazione e salvezza, o creazione e liberazione, sono nozioni equivalenti. Dio è creatore e salvatore o liberatore. L'atto della creazione si dispiega in realtà nella storia di salvezza, come in una creazione continua che strappa incessantemente l'uomo alla morte e gli dà un destino da compiere. Così il profeta Isaia, su tutti i temi appunto, non voglio poi scendere, c'è prima l'esodo di Genesi, no? E che rilegge l'esodo e Genesi sono i profeti dal ritorno dall'esilio, soprattutto il secondo Isaia. Queste robe qui, appunto, sono poi la conoscenza letteraria, storica, compositiva di questo piano della salvezza, della logica della parola di Dio, no? Ecco perché, riaprendo la Bibbia, tornando alla Bibbia, riscopriamo queste dimensioni, scavalchiamo una catechesi che era funzionale a un sistema di lettura religiosa del mondo, eccetera. Cioè il fatto che creazione e liberazione, che Dio è il liberatore, il salvatore, la stessa cosa. Vuol dire che l'atto creatore si dispiega in una storia di salvezza, come in una creazione continua che strappa l'uomo alla morte e gli dà questo destino di libertà da compiere, appunto, di umanità da compiere. Per questo il profeta Isaia, nel consolare, nel dare speranza al popolo in esilio che dubitava del soccorso di Dio, gli ricorda la creazione del cielo e della terra. Non lo sapete forse, non lo avete udito, non vi fu forse annunciato da principio, non avete riflettuto sulle fondamenta della terra. Levate in alto i vostri occhi, guardate, chi ha creato tali cose? Perché dici, Giacobbe, e tu Israele ripeti, la mia vita è nascosta al Signore, il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse, non l'hai udito. Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica, non si stanca di sostenere la tua speranza. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore dello spossato. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Questa è la parola della creazione, capito? La fede che Dio ci dona. L'ho soltanto accennata a questa prospettiva, ma questa è l'intelligenza delle scritture, così si scrive nei testi dell'incontro del risorto, questa è l'intelligenza delle scritture che ha illuminato la fede dei discepoli nella resurrezione di Gesù. Cioè quando dicevano Cristo è risorto, quando il cristiano dice Cristo è risorto, dice sta roba qui, che Dio sta dando la vita agli uomini, che Dio sta consolando la fede degli uomini, che la morte non ferma il dono di Dio, appunto, no? Cioè senza questa prospettiva la fede alla resurrezione di Gesù è il giochetto da circo, no? E quindi questa è l'intelligenza della fede, ovviamente, dell'azione di Dio nell'evento della croce che ha condotto Paolo a riscrivere la storia della salvezza, vedendo nei tempi antichi la protostoria del Cristo. Quindi in questa prospettiva che fa convergere i due testamenti l'uno verso l'altro, appunto, la salvezza è vista come una storia unica, un'opera globale, è la vittoria della vita sulla morte. È il senso della creazione, è la realizzazione del disegno di Dio relativo all'umanità vista come totalità. Paolo vede la salvezza appunto come una pienezza, un pleroma, una pienezza riunita e unificata in Cristo, riconciliazione realizzata in Lui e per mezzo di Lui. Leggete l'inizio della lettera ai Colossesi. Ora, questa prospettiva, sapete, erano i due grandi dibattiti, no? Se Cristo si è incarnato solo per rimediare al peccato o se si è incarnato per unirsi da principio all'uomo, no? Questa prospettiva che è radicalmente positiva, la bontà della creazione, no, afferma questa prospettiva, tiene però conto del peccato, non sottovaluta il peccato, anch'esso preso sotto questo aspetto collettivo di peccato del mondo, come dice Giovanni. Perché gli uomini sono solidali nel male così come nel bene. Per questo il disegno di Dio è insieme creatore e redentore. Cioè padre comune degli uomini. Egli ha annodato questa solidarietà in uno solo. Nell'evento di Gesù, la cui resurrezione lavora vittoriosamente contro il peccato fin dall'origine del mondo. e la cui morte rigenera il mondo fino alla fine dei tempi. La fede che associa morte e resurrezione all'atto creatore dà fiducia alla salvezza del mondo. Non sapete, non avete udito, Dio eterno è il Signore, egli non si affatica né si stanca, Isaia. Peccato è tutto ciò che resiste, si sottrae al disegno di Dio. Tutto ciò che deteriora e divide l'immagine di Dio che portiamo tutti insieme in maniera solidale. Il suo disegno, infatti, è il nostro bene, la nostra felicità. La sua immagine è la nostra dignità e la nostra unità. Dio viene offeso, questo è il peccato appunto, da tutto ciò che attenta al bene e alla felicità degli uomini, alla dignità e all'unità dell'umanità. Noi non avremmo il potere di offendere Dio se Dio non avesse la debolezza di amarci. Cioè, siccome Dio ha la debolezza di volerci bene, riusciamo a fargli male. Perché Lui si lascia far male, potrebbe fregarsene. E io traduco malamente i testi che dicono sta roba qui, comunque, chiaramente, no? Il peccato è la rottura della solidarietà tra coloro che Dio ama di un solo e unico amore. Per questo il Vangelo innalza l'amore del prossimo all'altezza dell'amore di Dio. Dove si offende un uomo, è offeso l'amore di Dio, appunto. Cosa c'entra Dio con le nostre cosette? C'entra, come non c'entra? Cioè non c'entra per te perché appunto Dio non c'entra con la storia degli uomini. E allora certo non c'è il peccato, giusto? Cioè il peccato esiste solo per la fede, no? Se non hai fede non c'è peccato. Cioè tu capisci il tuo peccato solo se ti metti di fronte all'amore di Dio. È solo a quanto l'amore di Dio è implicato nella nostra vita, nei nostri rapporti. Se ti sposti da questa logica, è chiaro che dici, ma io cosa ho fatto a Dio? E gli unici peccati contro Dio erano di non essere andati a messa o di aver detto la parolaccia a Dio, no? Per questo dico, il Vangelo innalza l'amore del prossimo all'altezza dell'amore di Dio e indica nel perdono delle offese, nell'amore di coloro che ci fanno del male, l'imitazione più alta di Dio, appunto, la conformità al comportamento di Dio verso le creature che Egli considera tutte come Suoi figli. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. È Matteo 5, il discorso della montagna. E in questa stessa prospettiva Paolo dava ai fedeli l'esempio di Cristo, esortando, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, appunto, no? Avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti che erano in Lui, il quale, pur essendo di natura divina, non ritenne privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo e diventando simile agli uomini, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato, eccetera, no? Cioè Gesù ha voluto essere con la liberazione dal peccato, la riconciliazione, da cui poi è venuto il sacramento della riconciliazione, il battesimo. Credo nella resurrezione dei morti, la remissione dei peccati, anche questa dimensione escatologica che viene anticipata nel battesimo e nel sacramento della riconciliazione, no? Liberati dalla morte e dal peccato, no? Nella morte di Cristo. Perché Gesù ha voluto essere solidale pienamente con gli uomini, non ha rifiutato niente della loro condizione umana, della loro storia, ha portato su di sé la maledizione di coloro che vengono rifiutati dai loro fratelli, ha accettato che l'amore di Dio per tutti, anche per i peccatori, si manifestasse in Lui al prezzo della morte, chiedendo al Padre di perdonare l'accecamento di coloro che lo mettevano a morte. Il perdono di Gesù in croce e la riconferma ai discepoli del risorto il primo giorno della settimana, pace a voi. È l'atto della redenzione, appunto, della riconciliazione, promessa e attuata se vuoi, se entri nella riconciliazione, chiedendo al Padre di perdonare a coloro che lo mettevano a morte, Gesù allargava il perdono di Dio alla moltitudine degli uomini, di tutti gli uomini, la cui vita contrasta il disegno di Dio, che essi non conoscono e non comprendono. E grazie a questa perfetta solidarietà di Cristo con noi, in una totale obbedienza al Padre, si raccordano in Lui tutti i legami della storia, dal passato al futuro, per generare l'umanità nuova. Oh, questo è la prima facciata di questo dittico, no? Per noi. Ci ha liberato dalla morte e dal peccato. Secondo, ci ha fatto rinascere come nuove creature, ci ha fatto rinascere a vita nuova, no? Nel crocifisso, nell'abbandono di Gesù in croce, nell'atto di fede con cui Gesù consegna la sua vita, il corpo crocifisso, l'umanità si lascia modellare, rimodellare dal suo creatore. L'umanità sfigurata, appunto, spezzata dal peccato del mondo, ritrova la sua bellezza primigenia, la sua integrità. Dal corpo di Gesù restituito alla terra da dove fu tratto, si leva il germe nuovo che egli aveva annunciato: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Il corpo di Cristo, il seme di Dio messo nella terra. Questo seme o questo germe promesso ad Abramo, poi a Davide, destinato a coprire tutta la terra. Nel corpo di Cristo il progetto di Dio prende forma nella storia, la forma di una creazione nuova. Il primogenito dei morti, il primo dei risorti, il primo uomo, l'uomo. Paolo nel suo Vangelo dice: se uno è in Cristo è nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Non un'altra umanità per sostituire quella che è andata male, l'identità del crocifisso, il risorto, no? Non un'altra umanità e neanche un secondo progetto divino per supplire al fallimento presunto del primo, ma la rifondazione della storia, come si può dire, la rigenerazione della storia fin da principio. Quello sviluppo splendido di Paolo sui due Adamo, no? Ma il secondo Adamo viene prima del primo. Quando i cristiani poi hanno confessato la fede in Gesù come Dio, hanno fatto tutto questo lavoro qui, no? La preesistenza di Gesù, in Lui siamo stati creati. Che è la nascita della fede cristiana, no? O è l'ascolto della rivelazione di Gesù. Quindi non un'altra umanità, non un secondo progetto, ma la rifondazione della storia che doveva avvenire nel primogenito della creazione, diventato il principe, il primogenito di tra i morti. Come dice Colossesi, capitolo 1. Sapete che a questa rifondazione, se a qualcuno l'aggettivo politico dà fastidio in chiesa, devo chiedere scusa, nel senso che invece fa parte, cosa vi devo dire io? Certo, non la politica con cui noi vogliamo difendere l'autonomia dalla fede, non è certamente quella. A questa rifondazione Paolo ha dato una figura politica, la figura dei due popoli in cui è divisa l'umanità, il popolo giudeo e il popolo pagano, le genti, separati dall'odio. Di questi due popoli separati dall'odio, la morte di Cristo ha fatto un solo uomo nuovo, facendo tra loro la pace. Efesini 2. Per cui non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Una nuova creazione da cui è bandita ogni divisione, rivalità, ineguaglianza. Non c'è più giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio, femmina, perché tutti siete uno in Cristo. È il grido dei Galati, no? Cioè, la resurrezione di Gesù, sentite, la resurrezione di Gesù manifesta la portata universale che trascende i tempi, cioè, di ciò che è avvenuto nella sua morte, ciò che è avvenuto in quel pomeriggio, in quel giorno, in quel luogo, ha una portata universale. Questa è la rivelazione della resurrezione. È l'umanità riconciliata. Non dico la Chiesa, anche la Chiesa ha un suo ruolo importante, Paolo lo sviluppa, no, nei Colossesi. Ma è proprio la riconciliazione tra gli uomini. I giudei che credevano nella resurrezione dei morti e l'aspettavano per il giorno finale del giudizio di Dio, come un evento improvviso che avrebbe colpito i vivi e avrebbe risollevato i morti, non comprendevano, i discepoli che erano giudei, per esempio, non comprendevano Gesù quando diceva che gli sarebbe risorto 3 giorni dopo la sua morte. E quando Paolo scrive che Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, è per far comprendere che in Lui, in Gesù, il primo, la resurrezione è avvenuta a beneficio di tutti, come aveva promesso. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Cioè, il risorto non sale al Padre come un vincitore solitario, ma alla testa di una moltitudine di figli. Come se lo rappresenta la lettera agli Ebrei che mette queste parole sulle sue labbra: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo all'assemblea, canterò le tue lodi. E al capitolo 2 della lettera agli Ebrei si mette in bocca al Signore: eccomi io e i figli che Dio mi ha dato. La tradizione cristiana dei primi secoli nel costruire la regola della fede, chiamata poi simbolo degli apostoli, sapete che ha aggiunto alla tradizio di Paolo, alla tradizione apostolica che noi abbiamo ascoltato da Paolo nelle lettere ai Corinzi, questa elaborazione dei primi cristiani ha aggiunto la discesa agli inferi, la menzione della discesa di Gesù agli inferi, inserita tra la sua sepoltura e la sua uscita dalla tomba. E sapete che le icone orientali, anche la nostra che le riproduce, presenta la risurrezione, proprio si spacca la pietra, esce il Signore risorto con Adamo ed Eva, poi Davide, no? Si tira dietro tutte le generazioni, no? Cioè il riferimento alla simbologia della discesa agli inferi è chiaramente un modo di esprimere questa dimensione della fede o della rivelazione della risurrezione di Gesù, e cioè che Gesù non è risuscitato e salito al cielo da solo, ma scortato da tutti i giusti dei tempi antichi, ai quali la sua traversata della morte ha aperto le porte del soggiorno dei morti e le porte della casa del Padre suo. Erano questi i misteri del regno di Dio su cui Gesù intratteneva i suoi discepoli prima dell'ascensione. Egli si mostrò vivo dopo la sua passione, con molte prove per 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. È l'inizio degli Atti, no? Un regno che realizzava in lui la volontà del Padre di condurre, di trasferire la moltitudine dei figli affidati alla cura del Figlio unico. Colossesi 1, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Non so, sentendo, è chiaro che stiamo viaggiando in un mondo che a noi sembra rarefatto, è il mondo con cui Dio cerca di farci capire qualcosa del suo mondo, no? Ma a cui del resto ci sta addestrando attraverso il gusto dell'umanità nostra, no? Perché queste robe qui, il fatto di sollevare la fatica di vivere, di dare speranza a chi muore, di essere tutti uniti, di sentire che la salvezza deve essere di tutti, che non si può essere felici da soli, queste robe qui ce le sta facendo capire già adesso, non è che poi stiamo andando in discorsi che sono totalmente, capito? Si comprende meglio qual è il significato vero della fede nella resurrezione di Gesù. Non è solo credere che Lui ormai è in cielo, che Lui è vivo nella beatitudine di Dio, no. Questo potrebbe essere anche una specie di credulità, un omaggio reso a un eroe, capito? Diciamo pure, potrebbe essere un mito, perché il mito ha queste funzioni anche. Cioè la fede che salva. Sentite la forza di queste espressioni. Cioè la fede per la quale Dio non si rivela se non raccogliendo l'umanità. La fede che salva, appunto. È quella che confessa la salvezza compiuta in Lui a favore di tutta l'umanità. Questa è la fede nella resurrezione di Gesù. Nell'atto con cui Dio si offre di salvare l'umanità di tutti. E la salvezza non è solo rimandata, promessa, a un futuro lontano, incerto. Certo, non è compiuta perché abbraccia il corso intero del tempo. Ma la resurrezione generale dei vivi e dei morti è già cominciata in Gesù. Resurrezione dei vivi, sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, destinati anche a rivivere con Lui. Romani 6, siamo già risuscitati, Colossesi 2. È la forza dello Spirito, introdurremo il tema dello Spirito la prossima volta, è la forza dello Spirito che ci sta risuscitando, che ci sta dando la vita, appunto. E resurrezione dei morti. La resurrezione dei vivi e dei morti si distribuisce nel tempo e continua fino alla fine dei tempi, al modo di un'opera collettiva, al modo della costruzione di una casa, della quale tutti coloro che vivono e muoiono in Cristo sono contemporaneamente i costruttori, gli artefici e i materiali, per usare il termine ancora di Paolo, in Lui. Tutta la costruzione cresce bene ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Secondo capitolo, gli Efesini. Visione esaltante, come vedete. E mobilitante, esigente. Perché la resurrezione non ci è proposta come un riposo nella beatitudine dopo le tribolazioni della terra, né come una ricompensa individuale, come un premio perché ce lo siamo meritato, né come un miraggio proiettato nel futuro inattingibile di un'esplosione cosmica, fine del mondo. È un dono e un lavoro da compiere con Cristo. Per l'eternità, che già lavora, per l'adesso, per quaggiù. E quindi risuscitare con Cristo vuol dire portare il nostro carico di umanità, far su dell'umano nella vita. Questo vuol dire dire di sì alla resurrezione. Prendere sulle spalle il futuro del mondo, partecipare all'opera creatrice di Dio, attuare la sua consolazione nei confronti degli uomini, mettere al mondo pazientemente un'umanità nuova, liberare il mondo dalle sue violenze, dalle sue paure, riconciliare gli uomini, costruire i legami, appunto, raccontare storie belle tra gli uomini, e questa la fede nella resurrezione. Questa è l'intelligenza del regno di Dio presente nei limiti del tempo e dello spazio, che la rivelazione allarga all'infinito, che ci è svelata dalla fede nella resurrezione di Gesù avvenuta per tutti. E quindi credere nella resurrezione di Gesù è credere che noi siamo coinvolti, implicati in essa, e affidarsi alla potenza della resurrezione, come diceva Paolo, di Cristo, per la traversata della vita. Volere che questa potenza dello Spirito del Risorto ci avvolga, ci conduca, affidare ad essa i nostri desideri di vivere, di essere felici. E quindi fede nella resurrezione di Gesù non è la credenza in un prodigio insolito, che se noi avessimo una prova ci crederemmo, ma neanche se gli tirano i piedi i nostri morti, che è un'altra cosa la fede, è un'altra cosa la fede, È una maniera di essere uomini la fede, mica è credere perché il miracolino dice adesso ci credo. Ci credi a che cosa? Se poi pratichi ancora l'ingiustizia, non aiuti i poveri, non hai misericordia, credi a che cosa? È meglio andare a Circo Togni. Fede nella resurrezione non è la credenza in un prodigio insolito o nel mito di un altro mondo. È l'inserirsi in una visione della storia, in un orientamento della vita, in una decisione di tutti i momenti, appunto. In un impegno a vivere una vita sempre nuova, che viene incessantemente strappata alla compiacenza di sé, all'inerzia, alla paura. Sta qui la vera difficoltà a credere alla resurrezione e la serietà della fede che noi siamo chiamati a porre in essa. Non è quella che pensiamo noi, che non c'è la prova, che la tomba. Non è quella la difficoltà. La difficoltà a credere alla resurrezione è la stessa difficoltà a convertire la nostra vita al Vangelo.